Il testo, immagino lo avrete letto, Numeri capitolo 26, è la storia di Israele che fornica con le sacerdotesse pagane, è la sensualità. Ora Israele era stanziato in Sittim e il popolo cominciò a darsi alle impurità con le figliuole di Moab. Esse invitarono il popolo ai sacrifici offerti ai loro dei e il popolo mangiò e si prostrò dinanzi agli dei di quelli. I pagani invitano gli israeliti a partecipare alla loro festa. Ma che festa era? La festa pagana, la festa religiosa, era un insieme di baldoria, come le baldorie che ci sono ancora oggi. Si mangiava, si beveva, si danzava, ci si ubriacava e si fornicava. Perché gli israeliti non dicono no? Erano israeliti, il Signore li aveva salvati, avevano una missione speciale da compiere, dovevano essere la nazione modello in mezzo a tutte le altre nazioni. Perché non hanno declinato l'invito? Perché non hanno detto no? No, noi siamo diversi. Ma perché molti figli di Dio fanno la stessa cosa oggi? Davanti alle stesse tentazioni, perché non dicono no? Dobbiamo essere capaci o no di dire no? Certo che dobbiamo essere capaci. Il figlio di Dio deve essere capace di dire no, chiaramente. Ci sono tante cose che noi non possiamo fare. E perché non le possiamo fare? È perché c'è un comandamento. C'è un altro comandamento, ci sono 10 comandamenti. C'è la grazia di Cristo che ci ha salvati. Noi non possiamo disonorare il nostro Dio con un atteggiamento che non è un atteggiamento da credenti. Disgraziatamente il popolo si lascia andare con queste, permettetemi, diaconesse del diavolo. Ha ceduto all'invito della carne con queste donne. E l'ira del Signore si accende una volta di più. Dice il versetto 3, Israele si unì a Baal Peor. Chi era sto Baal? Era la divinità antica di quel tempo, la più seguita, aveva diversi nomi, però era la stessa cosa mostruosa. Israele si unì a Baal Peor e l'ira dell'Eterno si accese contro Israele e l'Eterno disse a Mosè: prendi tutti i capi del popolo, guardate come ritorna sto pensiero dei capi del popolo. E vuol dire che i capi del popolo, invece di esortare gli israeliti a non darsi alle impurità, li hanno lasciati fare, un po' come Arone al Sinai. Prendi tutti i capi del popolo e falli appendere davanti all'Eterno, in faccia al sole, affinché l'ardente ira dell'Eterno sia rimossa di Israele. E Mosè disse ai giudici di Israele: ciascuno di voi uccida quelli dei suoi uomini che si sono uniti a Baal Peor. Un'altra pagina tristissima del popolo di Israele. Noi sappiamo che il sesso nel paganesimo antico, dai Sumeri agli Accadi, agli Assiri, agli Egiziani, ai Babilonesi, ai Greci, ai Romani, che poi i Romani non inventarono niente di nuovo, avevano così voglia di menare le mani, di far la guerra, che hanno preso praticamente quello che i Greci avevano inventato, tutti i dei di importazione. Ma il paganesimo, sebbene ci fossero delle menti elevate, in genere era sudiceria. e il sesso faceva parte del culto. Quando sono stato in Grecia sono andato a vedere sull'Acro Corinto, che è una collina sopra le rovine della vecchia Corinto con le sei colonne del Tempio di Apollo, e sono andato a vedere se ci fosse ancora stato qualcosa del Tempio di Afrodite, del Tempio di Venere, dove c'erano 1000 ragazze che esercitavano il mestiere più vecchio del mondo, la cosiddetta prostituzione sacrale. Non c'era niente, c'erano soltanto dei calabroni lunghi così che giravano intorno e ti cercavano di pungerti, e poi c'erano delle colubrine, dei cannoni veneziani, e lì c'erano i rudere di una fortezza veneziana, perché i veneziani rimasero lì parecchio parecchio tempo nel Peloponneso. Quindi noi comprendiamo meglio le epistole di Paolo ai Corinzi, dove nella Chiesa non soltanto c'erano i partiti, ma c'era anche una terribile corruzione, e l'Apostolo dice a un certo momento: ma insomma, succedono tra voi delle cose che neanche fra i pagani succedono, perché uno si tiene la moglie del padre, membro di Chiesa, modello, si teneva la moglie del padre. Quindi il sesso era un ingrediente del culto antico, già, e i tanti culti moderni. No, non parlo dell'Africa nera o dell'Amazzonia o degli aborigeni lì dell'Australia, no, parlo anche di un certo tipo di cristianesimo che cerca di fare convivere lo spirito con la carne. Diciamo che lo spirito ce n'è qualche grammo, poi giù tonnellate di carne. Deificazione quindi del sesso nel paganesimo. Un capo di Israele, e dagliela con questi capi, un capo di Israele ha la sfrontatezza di fare che cosa? Di portarsi una di quelle donne nella tenda, davanti a tutto Israele. Una sfida, mentre tutto il popolo è in lacrime, questo qui se la spassa. Versetto 6. Ed ecco che uno dei figliuoli di Israele venne e condusse ai suoi fratelli una donna madianita sotto gli occhi di Mosè e di tutta la raunanza dei figliuoli di Israele, mentre stavano piangendo all'ingresso della tenda di convegno, davanti a tutti, senza pudore, senza vergognarsi. Oramai il male allora e ora o non si distingue più, o comunque lo si fa lo stesso, che importa? Mi piace e lo faccio. Si seguono gli istinti più sbrigliati, non si segue più la responsabilità di credenti. Molti fanno così, ma sì, poi dicono: ma non facciamo i fanatici. Bella autoscusa, come se quelli che invece non fanno certe cose non fossero fedeli, sono fanatici. Ma non fanatici, sono obbedienti, cercano di ubbidire. Perché li devi ridicolizzare per scusare te stesso? La qualcosa, avendo veduto Fineas, figliuolo di Eleazar, figliuolo del sacerdote Aronne, si alzò di mezzo alla raunanza, diedi piglia una lancia, andò dietro a quell'uomo di Israele nella sua tenda e li trafisse ambedue, l'uomo di Israele e la donna, nel basso ventre. E il flagello cessò tra i figli di Israele. Di quel flagello morirono 24.000 persone. Vi ricordate? 3.000 morti in seguito all'idolo del vitello d'oro al Sinai. Oltre 14.700 dopo, quando ci fu il core che fece il tentativo di colpo di Stato. E adesso 24.000. Una cosa terribile. mentre i figli di Dio anche oggi piangono, altri fornicano, rallentando la marcia del popolo di Dio, del secondo Israele, verso l'eternità. Leggo Elena White in Conquistatore di Pace, pagina 359, 362, 363 e 64. Il paese così allettante e ricco di risorse naturali era stato contaminato dai suoi abitanti, i cui culti pubblici di Baal, la loro divinità principale, sfociavano costantemente in scene estremamente degradanti e inique. Lungo entrambe le rive sorgevano luoghi noti per la loro idolatria e licenziosità, i cui nomi suggerivano la degradante immoralità di quella popolazione, proprio durante questo periodo di attesa e incertezza. Il popolo fu maggiormente tentato e nel giro di poche settimane conobbe la maggiore degradazione mai raggiunta nella sua storia. In tutte le epoche persone naufragano per essersi incagliate nelle rocce dell'indulgenza sessuale. A mano che ci avviciniamo alla fine dei tempi e che il popolo di Dio raggiunge i confini della Canaan celeste, Satana, come nel passato, raddoppia i suoi sforzi per evitare che esso entri nella terra promessa. Egli tende trappole per ogni persona. Non sono solo gli ignoranti e gli impreparati a doversi guardare da lui. Egli tenta coloro che occupano le più alte posizioni, che hanno compiti più sacri, e se riesce a corromperli, potrà attraverso loro distruggerne molti altri. Ancora oggi, come 3000 anni fa, si serve degli stessi mezzi, induce a violare il settimo comandamento con le amicizie mondane, il fascino della bellezza, il piacere, l'ebbrezza dei festini. Gli israeliti furono indotti a peccare quando si trovarono in una situazione di comodità e di sicurezza. Fu allora che cominciarono a perdere di vista il loro Dio e trascurarono la preghiera, fidando sempre più in loro stessi. Vivere tra gli agi e abbandonarsi al soddisfacimento dei piaceri lascia incustodita la cittadella dell'anima e favorisce pensieri molesti. Prima che il cristiano commetta un peccato palese, nel segreto del suo cuore si svolge un lungo travaglio. L'uomo puro e santo non diventa subito depravato. Ci vuole del tempo per corrompere e rendere criminali e infine brutali e satanici coloro che sono stati formati ad immagine di Dio. L'uomo viene cambiato da ciò che contempla, e abbandonandosi a pensieri impuri può modificare talmente il proprio modo di vedere da trovare piacevole il peccato che una volta aborriva. Gli uomini possono nascondere la loro trasgressione davanti ai loro simili, ma ciò non risparmia loro le conseguenze. La sofferenza, la malattia, la pazzia e la morte. E oltre questa vita vi è il tribunale in cui saranno sancite condanne di portata eterna. Quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. La parola del Signore è molto chiara anche su questo punto. E oggi penso di non trattare a lungo questo argomento, nel senso che il culto del sesso è davanti a noi dappertutto. Al tempo dell'antica Corinto c'era il tempo di Afrodite, che era il tempo di una maledizione infinita, non soltanto per la città, ma per tutti quelli che passavano per questa città cosmopolita. Oramai Venere non ha più bisogno di un tempio. Il mondo è diventato il suo tempio, il suo simulacro, e ha adoratori in Oriente, in Occidente, Sud e Nord, tra i poveri proletari e fra i ricchi. Tutti celebrano, o quasi, il culto di questa dea perversa. È un pericolo per il popolo di Dio sempre in agguato, pericolo sempre in agguato. Che cosa dobbiamo fare per superare questo ostacolo come gli altri? Ma io ne ho elencati soltanto alcuni, sono infinitamente più numerosi. Cosa dobbiamo fare? Leggiamo qualche consiglio della parola di Dio. Nel libro dei Salmi 19, versetto 63, io sono il compagno di tutti quelli che ti temono e di quelli che osservano i tuoi precetti. Dobbiamo sapere scegliere le nostre amicizie. Ma allora non dobbiamo avere amici? No, non è detto che non dobbiamo avere amici, ma dobbiamo avere amici, dice, fra coloro che ti temono e osservano i tuoi precetti. Se avete un amico che pratica il culto di Baal Peor, cambiate amico, cambiate amico. Genesi capitolo 39 è la storia di Giuseppe e della moglie di Potifar. Conosciamo la storia di questo figlio di Giacobbe venduto dai suoi fratelli, e dice il versetto primo di Genesi 39: fu menato in Egitto Giuseppe, e Potifar, ufficiale di Faraone, capitano delle guardie, un egiziano, lo comprò da quegli ismaeliti che l'avevano menato quivi. L'Eterno fu con Giuseppe, il quale prosperava, stava in casa del suo signore, l'egiziano, e il suo signore vide che l'Eterno era con lui e che l'Eterno gli faceva prosperare nelle mani tutto quello che intraprendeva. Giuseppe entrò nelle grazie di lui e attendeva al servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli mise nelle mani tutto quello che possedeva. E da che l'ebbe fatto maggiordomo della sua casa e gli ebbe affidato tutto quello che possedeva, l'Eterno benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe, e la benedizione dell'Eterno riposò su tutto quello che egli possedeva in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe e non si occupava più di cosa alcuna, tranne del suo proprio cibo. Guardate, la benedizione del Signore per un figlio di Dio si riversa anche sugli altri. Il testo dice: Giuseppe era di presenza avvenente e di bell'aspetto. Era un bel ragazzo, oltre che essere un ragazzo intelligente, fedele, disponibile al servizio del suo padrone. Disgraziatamente non entra soltanto nelle grazie del Potifar, ma anche della signora, la quale si incapriccia di questo ragazzo. Quanti anni avrà avuto? 20 anni, più o meno, poco di più, poco di meno, non mi interessa. Dopo queste cose, versetto 7, avvenne che la moglie del signore di Giuseppe gli mise gli occhi addosso. Mi piace questa espressione, gli mise gli occhi addosso. non lo mollava un istante. Aveva il fiato sul collo di questo ragazzo. E gli disse, mica era diplomatica questa, mica usava eufemismi, no, giacciti meco, vieni a letto con me. Poi il linguaggio che si usa oggi, non c'è niente mica di diverso oggi, lo stesso linguaggio. Ma egli rifiutò. Ve le immaginate, la signora doveva essere una donna come tante patrizie egiziane, pigra pelandrona che non sapeva come ammazzare il tempo. Oh, e l'ozio, eccetera, voi mi insegnate che è il padre dei vizi. Sentirsi una cosa simile? No. Ma come? Ma come si permette? Questo ebreo! Gliela faccio vedere io. E questo, oh, persevera, ogni giorno, dice il testo, ogni giorno. Oh, il Giuseppe si prende il dovere di farle un piccolo studio biblico e disse alla moglie del suo signore, a questa qui, alla signora Potifar, questa sarà diventata una tigre. Ecco, il mio signore non si informa da me di nulla che nella casa e ha messo nelle mie mani tutto quello che ha. Egli stesso non è più grande di me in questa casa e nulla mi ha vietato tranne te, perché sei sua moglie. Come dunque potrei io fare questo gran male e peccare contro Dio? Oh, questo sapeva che cos'era la responsabilità del credente. Giovani e meno giovani, prendiamo esempio da quest'uomo. Dobbiamo essere capaci di dire no. Ditelo in italiano, ditelo in inglese, ditelo in francese, ditelo in serbo-croato, ditelo in tedesco. Il no tedesco sembra una fucilata. Nein! A me piace la lingua tedesca, peccato che non l'ho studiata. Dobbiamo essere capaci di dire no! E questo lo ha detto, facendo infuriare sta donna che ha fatto quello che ha fatto. Lo ha denudato, quello è scappato. Come? Giuseppe scappa. Scappa. Fuggite dal male, dice la Bibbia. E vi ricordo, c'è qualcuno che è stato in marina, scusate, non c'è la marina da queste parti, ma voi sapete che le leggi della marina dicono che la fuga della flotta non è vigliaccheria, è strategia. E il cristiano deve essere un marinaio, deve scappare dal male, deve usare questa strategia. E quella, vedendosi beffata con questo vestito in mano, incomincia a fare la sceneggiata. Grida! Ve le immaginate? Da quelle parti si grida parecchio, Siamo nell'estremo sud. Grida lì la sceneggiata, le lacrime, è venuto a farmi del male, eccetera. E il padrone, che doveva conoscere la moglie, la beve sta sceneggiata. Ma sì, poverina! Però lo prende e lo butta in galera. E la galera egiziana o la galera romana doveva essere molto dura. E lì rimane in galera per tanto tempo. Fratelli e sorelle, quest'uomo credeva profondamente nella legge di Dio. Ed è un esempio per noi. Dobbiamo essere capaci di dire no. Oggi noi viviamo in un mondo brutto da questo punto di vista. E il credente fedele viene ridicolizzato. Vi racconto una storia. Una volta c'era una ragazza, molti anni fa, non adesso, perché i ragazzi si davano ancora del lei, figuratevi. Era su un autobus e c'erano i soliti merli, corteggiatori da strapazzo, che andavano per il pesante. E questa ragazza stava zitta e quelli continuavano. Poi il più bullo di tutti, a un certo momento, si rivolge alla ragazza e dice: scusi, non vorrà mica mangiarci. E la ragazza: no, io carne di porco non ne mangio. Ha risposto alla maniera di Giuseppe: io carne di porco non ne mangio. Efesini capitolo 5. Sono consigli della parola del Signore, dal versetto 3. Ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, sia neppure nominata fra voi, né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie, poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figliuoli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele, poiché egli è disonesto pure di dire le cose che si fanno da costoro in occulto. Quindi non ne parlate nemmeno, non dilungatevi. Se la nostra mente, i nostri sguardi sono verso Cristo Gesù, non ci possiamo lasciare andare delle cose che forse facevamo prima, ma adesso non dobbiamo fare più, assolutamente. Dobbiamo essere diversi. Romani capitolo 13, versetto 13, l'Apostolo esorta: camminiamo onestamente, come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze, non in lussuria e lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitivi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare le concupiscenze. Uno può fare un errore, siamo umani, però dobbiamo pentirci. Sta scritto: chi pensa di stare in piedi faccia attenzione a non cadere. La vita cristiana è fatta di cadute, è fatta di pentimenti, è fatta di riprese, è fatta di sbagli, ma è fatta di una persona che si rialza, va avanti e continua la sua vita cristiana. No, non si trova nella Bibbia un uomo che non abbia commesso degli sbagli in un modo o nell'altro. Però la parola di Dio dice: questo si faceva prima, o se si fa ancora adesso ci si riprende, non si accusano gli altri per difendere se stessi. Non si dice: ma come fanatico quello, ma cosa vuol dire è fanatico? C'è qualcuno fra voi che ha il coraggio di dire che Giuseppe era un fanatico? Ma che fanatico d'Egitto? E torna anche giusto perché era in Egitto. No, non era un fanatico, era un credente. E Dio ha bisogno di uomini e di donne di questa fatta, non di quelli che a un certo momento dicono, non dicono, ma vedremo, sì, no, no. Si dice no e basta, non si fa. Non ha promesso il Signore che ci dà il suo aiuto? Vorrei leggere ancora un testo e mi avvio alla conclusione. Primo Corinzi capitolo 6. Versetto 9, capitolo 6, versetto 9. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci, erederanno il regno di Dio. È lunga, la lista. Fa la pariglia con Apocalisse capitolo 21, dove c'è una lunga lista anche, che ripete più o meno le stesse cose. L'Apostolo però aggiunge: tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito dell'Iddio nostro. Eravate così, ma adesso siete cambiati. Il Signore vi ha aiutati. Siete creature nuove, dovete avere una vita nuova. Siamo creature nuove. Siamo in marcia verso la Canaan celeste. Non dobbiamo avere niente a che fare con le moderne sacerdotesse di Baal. E io vi dico una cosa, e qui vorrei che particolarmente i miei colleghi pastori anziani prestassero un attimo di attenzione. Voi sapete, cari colleghi, che ci sono donne che si interessano più al messaggero che al messaggio. E noi non dobbiamo fare i cascamorto come certi. Come sono bravo! Oh, mamma mia! Lo sapete cosa dice la Bibbia? La Bibbia ha un linguaggio che deve dar fastidio a tanta gente. Chi commette adulterio è scemo di senno. Chi vuole rovinare se stesso faccia questo. E se qualcuno una volta ha sbagliato, ma si riprenda, non se ne vada dalla Chiesa, non se ne vada dalla parola di Dio, perché la parola di Dio è piena di spirito di perdono. Il Signore è buono, il Signore è misericordioso, il Signore ti rialza, e il diavolo che prima ti fa cascare e poi dice: vedi, non sei capace a fare niente, ci sei ricascato di nuovo. Andiamo avanti con fiducia. Tali eravate, ma ora no. Siete stati lavati, siete stati purificati, siete rinati a nuova vita. Non lo fate più. Dice il testo che abbiamo letto stasera una volta di più: ma la maggior parte di loro, dei vecchi israeliti, non furono graditi a Dio, che li abbandonò nel deserto. Noi dobbiamo entrare nella terra promessa, costi quello che costi. Dicono che siamo fanatici, dicono quello che vogliono, dicono che noi siamo trogloditi, che noi siamo fuori moda, che noi siamo quello... Non importa, ma se hanno messo una corona di spine in testa al nostro Signore, ma cosa pensate voi, fratelli e sorelle, che ce la mettono di a loro? No! Chiunque vuol vivere piamente in Cristo sarà perseguitato. E non è detto che lo Stato scateni sempre la persecuzione. Può essere il mio vicino o la mia vicina che mi perseguita, perché io voglio rimanere fedele al mio Dio. Oh, che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle. Ci dia la forza di resistere e di entrare. Di entrare a gonfie vele con il suo aiuto in quella terra dove finalmente il male non ci sarà più. Con le sue attrattive, con le sue trappole, con le sue insinuazioni. E quel giorno si avvicina a grandi passi. Che Dio ci benedica. Che Dio ci aiuti, che Dio ci perdoni e faccia di noi dei servitori ubbidienti, capaci, coerenti e soprattutto, fratelli e sorelle, come i grandi esempi del passato, ci aiuti a sapere dire no alla tentazione e aggrapparci con tutte le nostre forze alla parola del Signore, che è ancora viva, salda e alla quale facciamo bene di prestare attenzione in vista dell'eternità. È la mia preghiera e il mio augurio. Amen.